Bon, possiamo...
Va bene, allora grazie. Intendiamoci, quello a cui io penso è un'economia polifonica. Io continuo a avere l'utopia, perché penso che la politica, anche per uno che non vota come me, quindi vive la coscienza infelice della non appartenenza neanche elettorale ad una scelta politica. Poi, come lo sanno, l'astensionismo è una pratica del movimento operaio illustre, quindi il voto è un diritto, non è un dovere. E quindi io penso che ci debba essere, anche se questo possa essere realizzato attraverso i movimenti sociali, l'azione dal basso delle persone, un'economia non monofonica ma polifonica, quindi con la poligamia delle forme dello scambio, come lo chiamo io. Ci devono essere diverse forme di scambio. Quindi naturalmente non è perfetto nulla, non è perfetta il mercato, perché lo mai ammesso che esista, non è perfetta la democrazia, non è perfetto il mondo cooperativo, non è perfetto. Quindi viviamo nel mondo dell'imperfezione. Per esempio, l'imperfezione maggiore del mondo cooperativo è nel caso delle banche cooperative. Noi qui abbiamo un esempio della banca popolare che si sta distruggendo i suoi principi cooperativi, la Banca Popolare di Milano. Naturalmente però io non penso che la soluzione a questo sia la soluzione Banca Italia, no? Che pervicacemente per una lotta ideologica al cooperativismo e anche alla subalternità del mondo cooperativo. Per esempio, io ho litigato con Azzi, a cui voglio bene, con il presidente nazionale del BCC, perché il fatto che una banca cooperativa a uno accetti di fare il vicepresidente dell'ABI è già un tradimento del mondo cooperativo. Le banche cooperative dovrebbero avere una loro associazione, come c'era una volta l'Intersind per imprese pubbliche, il fatto di andare a fare il vicepresidente, diciamo che nell'oligarchia cooperativa, perché il problema delle cooperative è che sono tutte imprese molto longeve, nelle banche non è cosa, i presidenti fanno i presidenti per 30 anni così sempre, perché essendo eletti anche lì vale la legge di Mosca e di Pareto, non è mai l'elettore che sceglie l'eletto, quelle sono stronzate che pensano i democratici, appunto, cioè quelli che pensano che sia la democrazia, che non è sempre l'elettore, no, che sceglie l'eletto, sempre l'eletto che sceglie l'elettore, mi pare evidente, dai banchetti del periodo liberale, adesso se ne sono accorti perché c'è la televisione, ma era l'eletto che sceglieva l'elettore. Figurati nel mondo cooperativo, dove ci sono assemblee di 40.000 persone, 200. Una minoranza organizzata ha sempre il potere. Quindi le banche cooperative, dato che mettono, perché cos'è la cooperativa? È quello strumento per cui tu raggiungi beni che ti è impossibile raggiungere sui mercati in forma individuale, e che per raggiungerli devi agire associativamente e collettivamente. Come diceva bene Max Weber, la cooperazione è proprietà collettiva di piccoli gruppi. Il credito è un sistema molto più impapabile, molto più difficile. Pensa alla cooperazione di consumo, ma questo già si discuteva nell'alleanza cooperativa internazionale alla fine dell'Ottocento, se le cooperative di consumo erano vere cooperative una volta che erano cooperative a porta aperta, non erano più a porta chiusa. Io andavo con mia nonna, vedova di un iscritto al Partito Popolare che i fascisti avevano ucciso nel 22, andavamo però ancora, perché mia nonna aveva la tessera da pensionata, andavamo alla Provvida, cooperativa dei ferrovieri, così. Entravano solo i soci, i ferrovieri, come era qui la Cesare Pozzi, no? Quelli là erano bianchi, questi erano rossi, ma non è che cambiassero. Per esempio, le cooperative attuali sono cooperative? Ma sono dei consumatori fidelizzati su 200.000 soci, che poi sono dei che comprano una Tesla, l'assemblea quanto andranno? Io sono stato per 20 anni, io e Carlo Tognoli siamo stati 15 anni nel consiglio di amministrazione del Coop Lombardia. Poi, quando ci sono accorti che assumevano le cassiere a 6 mesi e poi gli davano un calcio nel culo grazie alla legge Biagi, allora ci siamo messi, no, ma non sono soci, vabbè, ma non per questo dovete comportarvi come il più schifoso dei capitalisti, no? E ce ne siamo andati. Purtroppo non dicevo più quello gigantesco parco regalo alimentare che faceva la gioia di me e di mia moglie per 3 mesi, dove c'era di tutto, salami, parmigiani, questa è stata una perdita notevole che mi ha messo davanti al peso delle sfide morali, no? Quando ti toccano sul vivo, poi questo per dirti che oggi il mondo cooperativo, in tutto il mondo, ma soprattutto in Italia, è molto corrotto nei suoi principi. Naturalmente io per esempio sono riuscito, grazie a un'azione congiunta con altri amici, a evitare che passasse un emendamento nel decreto milleproroghe che in 2 righe toglieva le banche popolari, quotate in borsa la qualifica delle banche cooperative. Firmato da 2 del PD, che sono i più feroci nemici della cooperazione, che tirano i soldi dalle banche, questo non pare evidente, e del PDL, che dicevano le banche popolari quotate in borsa non vale più l'articolo, non c'è, non voleva più il voto per testa, il limite all'azionariato popolare, erano segate, ispirate da Banca Italia e dalle 2 banche, da Banca Intesa e da Omicrim, che hanno paura della concorrenza. Naturalmente anche le banche popolari hanno la loro colpa, perché forse è meglio che non siano si quotassero. C'è una banca cooperativa, è meglio che non ti quoti. Questo perché lo dico? Perché il problema delle cooperative, il nero, io quando vedo la CISA spesso vedo che le vertenze più difficili sono quelle con le cooperative sociali, che spesso non sono cooperative sociali ma forme di nero schiavismo, no? Dove fanno soci degli inconsapevoli filippini, così pigliano i soldi, ma lì bisognerebbe mettere in galera. In fondo la legge Tremonti non è sbagliata, eh? È stata molto criticata ideologicamente, ma devono essere la mutualità prevalente, perché almeno la mutualità prevalente ti evita questi casini qui. Ecco, quindi è tutto molto difficile. Quando c'era alla Confcooperative a Marino, il presidente da 35 anni, uno si sparava le palle, cioè non puoi. Puoi fare il presidente da 35 anni, cazzo, come Guzzetti, no? È una vergogna. Naturalmente sono d'accordo che ci sono delle sfere diverse, ma su questo sono perfettamente d'accordo con lei. Quello che mi interessa sottolineare è che, come diceva Benedetto Croce, l'unità dei distinti, questo sono perfettamente d'accordo, però io invece le confesso il mio sforzo è di riunificare l'economia con la morale. Io penso che il rasoio dei fisiocratici che ha separato la morale dall'economia sia stata una ferita insanabile. Siamo l'ultimo che ha cercato di tenere assieme economia e morale, che era Rousseau, che è nelle costituzioni della Polonia, costituzione della Corsica, cose molto importanti, e poi sono state adesso appunto la Ostrom con la teoria del common goods, la Malthusian, cioè secondo me bisogna ritornare a mettere assieme economia e morale. Perché? Perché l'unità dei distinti può anche essere la complementarietà dei distinti. E poi uno, se fa bene il banchiere, lo fa bene, per esempio, qui vengo a te, il capitalismo anglosassone ha fatto gravi errori, ma adesso è l'unico in grado di autoriformarsi. Lord King, governatore della Banca d'Inghilterra, e il vecchio Folker, ex presidente della Fed, sono stati gli unici che hanno fatto le vere proposte per risolvere la crisi finanziaria, cioè separare di nuovo le banche di investimento dalle banche commerciali. Questa è la ragione di fondo, tornare a Glass-Steagall dopo il 29, come eravamo qui. Poi c'è stata la famigerata legge Amato, volete vedere quello che non funziona in Italia? Guardate quello che ha fatto Amato, è un mio vecchio amico, io lo andavo anche bene a Eta Beta, ma è un'intelligenza diabolica, tutto quello che ha toccato è merda. La legge sulle banche, cioè tu non vuoi fare, vuoi avere il rischio di un leverage di 1 a 1000? Fallo, ma con i soldi degli investitori informati, non con i soldi della signora Gina che porta i soldi in banca per essere protetti. la mia suocera hanno venduto i bond argentini, adesso venderanno i bond greci, ragazzi, è solo questione un po' di tempo, perché? Perché hanno l'embargo, hanno da rispettare determinati rating e il cottimo per dirigenti. E come fanno? Vendendo sole. Quindi le uniche riforme vere sono venute dal mondo anglosassone. Quindi questo mondo anglosassone produce delle cose credibili, ma produce anche le banche tedesche, invece il famoso capitalismo renano fa schifo, sono piene di asset tossici. E il capitalismo spagnolo, le casse de arroyo, non potevano aprire sportelli, ma potevano comprare qualsiasi cosa, si sono riempiti di titoli immobiliari, adesso li stanno unificando tutti, no? A spese del contribuente, naturalmente. Quindi, quante idiozie si sono scritte sul capitalismo renano, ma veramente stronzate. Quindi, l'Argentina è una cosa molto particolare, ci sono 3.500 fabbriche recuperadas, non sono fabbriche cooperative, sono qualcosa che, per esempio, adesso in Italia mi ha telefonato il solito giornalista scocciatore, che vedi i giornalisti non sanno più un cazzo, mi ha telefonato l'altro giorno uno, dato che io mi sono occupato di petrolio per larga parte della mia vita, mi dice: vorrei sapere cosa pensavo dell'embargo petrolifero sull'Iran, io ne penso tutto il male possibile. Io ho detto: beh, sai, devi renderti conto che la Persia, questo uno dei responsabili di quella serie, dice: ma prof, cosa c'entra la Persia, parliamo dell'Iran, no? Davanti a della gente così, che cazzo vuol dire? Dice: ma prof, ma cosa c'entra la Persia, parliamo dell'Iran. Io ho detto: guarda, allora l'intervista la farai in altro, ma il carattere di merda, ma certo, ormai ho 66 anni, devo rompermi le palle con te. Allora uno dei suoi giornalisti mi ha detto: ma cos'è? Perché in Veneto è nata un'impresa mista, molto tipica quello che c'è in Argentina, cioè i manager, perché sono figli naturalmente, hanno creato una società capitalistica di cui loro sono soci, gli operai hanno fatto fare la cooperativa, queste due entità hanno comprato la fabbrica, hanno rivelato la fabbrica in Argentina. Di queste 3.500, poi c'è chi dice che sono 2.000, comunque le fabbriche recuperate sono un fenomeno molto variegato, che va dall'azionariato popolare, che è una cosa diversa dalla cooperativa, sono sempre società capitalistiche, ma a proprietà diffusa, poi tu lo sai bene, no? Ci sono cooperative di produzione del lavoro integrali, classiche, ci sono invece cose come vi ho appena detto, ce ne sono altre, per esempio, dato che il peronismo vuole controllare questo movimento, che sta diventando un movimento politico importante, la classe operaia che si è messa in moto, tenete conto che questo coincide con il ritorno sulla scena, anzi un inaspettato successo del Partito Socialista, che ha preso il 13% dei voti in Argentina con Bidner, nel governatorato di Santa Fe. Il governatorato di Santa Fe è la pampa umida e la capitale del mondo operativo sudamericano, cioè un po' tipo Mondragon, ecco. Lì però lì ha preso il 13% in tutta l'Argentina, che per l'Argentina è un voto straordinario, i socialisti hanno mai superato il 2%, scendendosi in circa 7-8 partiti naturalmente, come in tutto il mondo. Quindi probabilmente il fenomeno delle fabbriche recuperate è anche un segno di questo ritorno del socialismo argentino, non dimenticate che la più grande cooperativa del mondo fino al neoliberismo di Menem, che l'ha massacrata, era El Hogar Obrero, che era diventata una cooperativa che aveva supermercati, banche, case, cioè era un'organizzazione straordinaria. Quindi il fenomeno delle fabbriche recuperate non è totalmente cooperativo, ci sono anche interventi dei governatorati, che sono le loro regioni, che ne posseggono alcune, cioè è un movimento collettivo di rifiuto della proprietà capitalistica. Usiamo questo termine, che ha rimesso in moto con risultati più alcune. Io ho scritto tanti anni or sono, quando ho fatto il mio libro sulla teoria di teoria, queste cooperative io le chiamavo le cooperative ereditarie, cioè quelle che nascono dall'eredità del fallimento delle imprese capitalistiche, e quindi ne soffrono tutti, hanno tutte le ferite, no? Sono un movimento molto importante, c'è la speranza che questo sconfigga, forse una via per sconfiggere il peronismo, che è la menologia dell'Argentina, cioè, siamo lì di là, i coniugi Kirchner e compagni. C'è pochissimo, questo c'è un bellissimo studio su Elogar Brero, è uscito adesso dalle edizioni di Storia e Letteratura, le vecchie edizioni di Don Giuseppe Bruta, da Veronica Lombi, che è una giovane, bravissima studiosa dell'America Latina e del mondo cooperativo. E poi ci sono qualche saggio qui là, però manca uno studio dove bisognerebbe lavorarci, credo di essere stato esauriente.